preciso tra teoria e fatti, rapporto che non è a una dimensione sola, una teoria e fatti, ma è una continua elaborazione della teoria e una continua elaborazione dei fatti che la teoria spiega, in modo che l'uno giovi all'altro e il primo giovi al secondo. Ecco, quello che ci dobbiamo chiedere però a margine è: cosa è questa cosa che abbiamo in questo momento in mente? Noi abbiamo i 5 o 6 aspetti in cui si divide il termine produzione. Riflettiamo bene, cerchiamo di rappresentarci con una certa adeguatezza e completezza tutti i fatti umani, storico-sociali, che si possono mettere in una prospettiva, o vedere, o mettere in una prospettiva giusta a partire da questo punto di vista. Questa è una descrizione, questa in teoria è assomiglia molto a una descrizione, in sostanza, assomiglia molto a una descrizione. Almeno nel senso negativo, che non è più un ragionamento. Il ragionamento l'avevamo fatto dicendo l'uomo è un animale produttivo, eccetera, eccetera. Adesso noi abbiamo un punto di vista, sappiamo che l'uomo è produttivo, cerchiamo di vedere cosa succede a questo uomo produttivo nel corso della storia, visto che l'essere uomo produttivo è un concetto dinamico, evolutivo, che fa evolvere questa realtà umana. Quindi in prima istanza, comunque, noi abbiamo ragionato come se facessimo una descrizione. Abbiamo ragionato come se facessimo una descrizione. Naturalmente questo comporta dei problemi ed è meglio enunciarli. Lo dobbiamo indicare come problema. Ogni tappa del nostro ragionamento, noi dobbiamo sempre fare due operazioni se vogliamo stare nel campo culturale o tanto di più in quello scientifico. Fare un certo ragionamento, poi fare un ragionamento sul ragionamento. Fare un ragionamento per stabilire quali sono le capacità di controllare il ragionamento che abbiamo fatto. La scienza ha questa caratteristica, anche la cultura dovrebbe averla. Soltanto che, essendo meno codificate, scappano di mano molto più facilmente. La prima cosa che dobbiamo dire, a questo riguardo, per quanto ne sappia io, io ho l'impressione che su queste fasi del procedere della conoscenza non ci sono teorie, non c'è letteratura. Ce n'era naturalmente ai tempi della scolastica, ma sono finite con la fine di certi aspetti di questa filosofia. E non ci sono riprese nell'epistemologia contemporanea, questi sono capitoli sconosciuti, non trattati. Probabilmente, perché non sono uno specialista di filosofia della scienza, quindi lo dico però per quanto ne sappiano. Quindi dobbiamo noi metterci in mente qualche cosa, e sapendo che qui il controllo di questi stadi del processo non è perfetto. Però anche se un controllo di uno stadio del processo della conoscenza non è perfetto, questo non deve gettare una luce negativa sul processo, perché il processo si arriva veramente a sfociare nei quadri della scienza, ha le sue verifiche alla fine, non all'inizio. Una teoria scientifica è vera quando è verificata, volendo essere sofisticati alla maniera di Popper, quando non è falsificata. Però è meglio dire quando non è verificata, perché quando è verificata, perché per la singola teoria vale il fatto della verifica, per l'intero processo nel suo insieme vale ovviamente il concetto della falsificazione. Quindi, dato che il momento dell'accertamento di una verità è nei fatti e non è nella teoria, è nell'ordine della pratica, non nell'ordine del pensiero. Finché stiamo dentro nell'ordine del pensiero, non facciamo operazioni pratiche. E finché non facciamo operazioni pratiche, non possiamo mai stabilire se una teoria, se un'ipotesi di lavoro, cioè una teoria, è giusta o falsa. Quindi è chiaro, e in questo senso anche qui Marx, per quanto abbia un po' caricato, non aveva torto, che è la pratica che conferma la teoria, non viceversa. Anche se la teoria ha il suo grado di autonomia, questo è evidente, ma il fatto che la teoria abbia il suo grado di autonomia e che se non lo si nega non c'è teoria, non comporta che si inizi di teoria e che si stabilisce se una cosa è vera o falsa, o si stabilisce in sede pratica. Ora, dato questo, anche se noi non abbiamo capacità di controllare tutti gli stadi del nostro ragionamento sul materialismo storico, noi abbiamo sempre al punto di arrivo la soluzione. Quindi noi possiamo accontentarci anche di stadi imperfetti, purché si sappia che vogliamo arrivare alla fine a una qualche forma di verifica, e che decideremo che il nostro esame è concluso, che l'esame sul materialismo storico che il mondo sta facendo è concluso, solo quando avremo una verifica. La verifica è un fenomeno complesso a sua volta. Uno degli elementi della verifica però è pubblico, e quindi taglia la testa al toro. Non è privato, cioè di me o di voi o di qualunque persona, illustre o non illustre che sia, è pubblico, nel senso che noi potremmo essere certi che il materialismo storico è una teoria scientifica inglobabile in qualche scienza solo quando tutti diranno è vero. E su questo è inutile stare, lo so benissimo che l'impazienza rivoluzionaria giovanile non ne vuol sapere di questa cosa, ma questo è perfettamente così, non c'è niente da fare. Una scienza è tale quando è accettata da tutti, in pratica da tutti quelli che sono in grado di accettarla, va bene, la comunità scientifica, però anche la comunità non scientifica usa tutti i risultati della scienza, fino a che, quindi vale per tutti la scienza, se una cosa non vale per tutti vuol dire che non è scienza, cioè che è ancora arrivata allo stadio della scienza, può essere scienza in germe, scienza in sviluppo. Oh, bene. Quindi il fatto che noi non abbiamo una grande chiarezza intorno a tutte queste fasi del processo del nostro esame non deve incutere, appunto, non deve procurare nessun pessimismo sulle possibilità di analizzare il materialismo storico, perché è allo stadio finale che ci sono i controlli definitivi. Detto questo, noi dobbiamo pur sempre dire che quando noi abbiamo una griglia di concetti come questo e cerchiamo di vedere, di rappresentarci il mondo alla luce di questa griglia, noi facciamo un'operazione molto simile a quella della descrizione. Però ci sono due limiti molto chiari che vanno messi in evidenza. Uno, descriviamo cose che non vediamo, almeno noi non sappiamo niente del primo uomo, di cosa faceva, nessuno ne sa niente. Anche l'antropologia, l'archeologia, tutte queste scienze vanno a costruire ipotesi molto importanti intorno ad atti che riescono a referti, a prove, a ossa, a tutto, ma insomma una vera e propria descrizione non c'è. Però anche questo però non è un limite assoluto, perché noi siamo sempre in grado di descrivere situazioni che non vediamo. Se noi facciamo un'ipotesi corretta, diciamo tal dei tali, il mio amico tal dei tali deve venire a Pavia, probabilmente sta andando alla stazione, io sono in grado di descrivere, se conosco certi elementi sono in grado di descrivere anche una cosa che non vedo. Cioè la descrizione, l'atteggiamento osservativo non sono cose che si riducono alla sola percezione sensoriale, proprio perché tutto quello che noi abbiamo nella testa, l'ho spiegato bene Kant, sono oggetti della ragione, tutto insomma. Quindi la descrizione è pur sempre un meccanismo razionale. Il secondo limite, ma è questo, che noi non, che servirà poi anche proseguire nell'esame, è questo. Noi cosa descriviamo in realtà? Non descriviamo una situazione che si sia una volta verificata, anche questo è un limite. Nella concezione, la descrizione in quanto fatto che si manifesti al limite con tutte intere le sue caratteristiche, la descrizione è la descrizione di una situazione che c'è. E voi potete appunto vedere o ipotizzare e comunque descrivere una situazione qui e ora, un momento dopo, in un altro luogo c'è un'altra situazione. La descrizione in generale è abbastanza vincolata alla logica del qui e dell'ora. In questo momento e in questo luogo sta accadendo questo, e non io lo posso descrivere. Ora, è evidente che quello che noi abbiamo detto, io vi ho detto, vi ricordate la quantità della popolazione, e via dicendo, tutti questi elementi che però di per se stesso sono piuttosto elementi fattuali che elementi teorici, sono la rappresentazione di un mondo, non la spiegazione di un mondo. Questi elementi che io ho messo in evidenza, che si mette in evidenza attraverso un'analisi di questo genere del pensiero di Marx, non descrivono una situazione, o almeno non descrivono una situazione nel senso del qui e dell'ora. Quindi questo è un altro limite dal punto di vista della descrizione. Cosa possiamo dire? Noi possiamo dire che descrivono dei tratti costanti che ci sono sempre nell'esperienza umana. Questo vediamo e possiamo dire. E poi ci aiuterà molto in senso teorico per stabilire in che modo può essere costruito teoricamente o ricostruito o corretto teoricamente il materialismo storico. Noi facciamo una cosa che tendenzialmente è una descrizione. Descrizione ipotetica, perché non l'abbiamo sotto. Descrizione però che descrive qualche cosa che c'è sempre, quindi che descriverebbe i tratti costanti dell'esperienza umana o certi tratti costanti dell'esperienza umana, cioè voglio dire, fino a che non subentra una variazione tale, dire gli uomini non sono più quello che sono stati fino adesso, sono un'altra cosa, diventano angeli. Fino a che abbiamo a che fare con degli uomini, vedremo che Kant era molto formale, ha preso anche in considerazione questa giusta questione. Se parliamo di perfezionamento degli uomini, ed è chiaro che ogni teoria politica è una teoria sul perfezionamento, il liberalismo vuole tutti liberi, il socialismo vuole tutti uguali, questi sono perfezionamenti. Dice, vabbè, allora dobbiamo però decidere se qui è in questione un cambiamento di natura o un cambiamento del comportamento, quindi un comportamento, quindi un cambiamento dell'ambiente sociale. E ha detto, per definizione, non un cambiamento di natura, cosa che fa cadere molte illusioni che sono nate nell'ambito della sinistra extraparlamentare. L'uomo nuovo, tutte queste fanfarone che vengono così nella testa e poi non significano più niente, ma evidentemente un cambiamento dei comportamenti, per definizione, perché se cambia la natura non abbiamo più a che fare con gli uomini, o almeno con gli uomini che abbiamo conosciuto. Il nostro problema è impiegare gli uomini così come sono, cattivi, egoisti, violenti, eccetera, e di farli diventare un po' meglio, cioè di farli comportare meglio. Se fossero tutti buoni non sarebbero gli uomini, quindi il cambiamento in questione è un cambiamento di comportamenti. Ora, e questo deve essere escluso, questa è una cosa che va precisata, perché se noi introduciamo nella nostra analisi sia gli uomini così come li conosciamo, sia un altro uomo che non esiste, noi ci poniamo dei problemi che non sono problemi, sono dei falsi problemi senza soluzione. Ora, questi... quindi la descrizione che noi abbiamo fatto è uno dei tratti costanti dell'essere umano. E naturalmente si tratterà poi di precisare quali, ecco, questo voi avete visto comparire nell'analisi dell'ideologia o del pensiero, per esempio. E quindi questa oscillazione di Marx, che poi troveremo, che poi riesamineremo di nuovo, anche in questo campo deve essere tenuta presente, perché se è vero che il pensiero è tutta ideologia, la griglia concettuale della produzione mi mette di fronte, mi spiega tutto l'essere umano. Ma se questo è vero non è più vero niente, perché se tutto il pensiero è ideologia, l'uomo sarebbe rimasto fermo fino alla situazione iniziale, non ci sarebbe mai stato un pensiero vero, quindi non ci sarebbe stata la creazione, neanche la pietra scheggiata, che è comunque una rappresentazione vera della pietra e della trasformazione che può subire la pietra che io la scheggio ai fini di poter uccidere più facilmente delle bestie. La prima operazione umana, ammesso che sia questa, la scheggiatura di una pietra, è già un'operazione che è un'innovazione e che è una conoscenza vera e che è una trasformazione del mondo sulla base della conoscenza, non sulla base dei meccanismi di causa e di effetto. Finché ci sono meccanismi di causa e di effetto non c'è una pietra scheggiata. Quando c'è una pietra scheggiata c'è un'intenzione umana che si realizza e che modifica la natura. L'uomo, che per esempio in ipotesi è più debole di un sacco di bestie, con la pietra scheggiata diventa più forte di un sacco di bestie. E nel meccanismo cieco della selezione naturale cominciano a intervenire delle modificazioni che sono prodotte da un uomo e che non sono prodotte dalla natura, che sono prodotte dalla ragione, insomma. Quindi noi stiamo tendenzialmente verso un'interpretazione riduttiva. C'è c'è l'ideologia, è una scoperta importante quella dell'ideologia, ma a fianco c'è. Quindi il meccanismo produttivo, piuttosto che mettere in evidenza tutte le caratteristiche degli uomini, mettere in evidenza alcune caratteristiche degli uomini. Quelle di carattere sociale, quelle in cui appunto il pensiero diventa una cosa comune a tutti, evidentemente. Quindi noi potremmo dire, sì, è grosso modo una descrizione concettuale, ben inteso, ipotetica. Ma non dobbiamo né confonderla con una descrizione di cose viste, quindi con una fotografia di una situazione storica. È una congettura, come quella di Rousseau, del contratto sociale, per dire. Se esiste una volontà politica, se esistono gli stati, deve esistere una qualche forma di contratto sociale. Questo contratto sociale non può che essere la manifestazione della volontà generale, via dicendo. Quando Rousseau ragionava così, buonasera, quando Rousseau ragionava così non faceva nessuno. Non alludeva al fatto che in qualche momento storico questi uomini primitivi si sarebbero radunati e avrebbero fatto un contratto sociale, ma metteva in evidenza certe caratteristiche logiche delle associazioni statali, cittadine, eccetera, che nella misura in cui esistono hanno questo carattere. Quindi, sotto il primo aspetto, la nostra descrizione è una descrizione congetturale che deve essere tenuta lì come descrizione congetturale, che non ha niente a che fare con una situazione storica. maggior ragione non ha a che fare con una presentazione storica per quell'altro aspetto che è la descrizione di tratti che sono sempre presenti in ipotesi nella specie umana. Se sono tratti sempre presenti in ipotesi nella specie umana non corrispondono a nessuno stato di sviluppo della storia perché sono presenti tutti. Fino a che avremo poi a che fare con gli uomini così come sono, ci sarà un elemento produzione che avrà un'enorme rilevanza sociale, che sarà decisivo per la stessa sopravvivenza della specie umana e che darà luogo al fatto che tutte le altre attività umane in qualche modo non possono sfuggire a questa determinazione. Data un tipo di produzione seguono certi tipi di rapporti anche nel campo del pensiero, della società, via dicendo. Ecco, questo è quanto noi abbiamo acquisito, noi abbiamo fatto questa, diciamo, ricognizione empirica. Se vogliamo fare il punto su noi abbiamo questo elemento e quindi noi non possiamo assolutamente, quando andiamo adesso appunto a vedere in che maniera Marx ha effettivamente teorizzato questo dato di fatto, noi dobbiamo tenere presente che questo dato di fatto è una congettura che riguarda una congettura tendenzialmente descrittiva che riguarda tratti caratteristici di tutta la storia umana. Cioè noi avremo in ogni situazione storica questi elementi, queste relazioni tra elementi. Poi avremo delle cose che dipendono dalla situazione storica specifica. Ecco, come Marx ha teorizzato questi elementi? Tenete presente, vi avevo detto, che noi dobbiamo fare per forza di cose. Che tipo di teoria, che tipo di fatti. E con i fatti andare a vedere se la teoria era adeguata, eccetera. Ma che questa è già una nostra rielaborazione. Perché Marx questo rapporto, teoria e fatti, ha avuto quella natura ambigua che vi ho detto. Nell'ideologia tedesca voi non avete, in effetti voi non trovate nessun testo di Marx, dove lo ritrovate, vabbè, data l'idea del materialismo storico, cioè la preminenza concettuale del concetto di produzione e la sua articolazione, dato questo, allora è determinato, sono determinate e rappresentabili e in parte spiegabili molte caratteristiche della storia umana, ecco, quantità della popolazione, composizione della popolazione, eccetera. Tutto questo che Marx non lo trovate affatto, perché la parte empirica qui è piuttosto uno schizzo di storia umana. Ci sono tutti questi elementi della proprietà, della lotta di classe, c'è l'elemento della famiglia, la famiglia sarebbe la prima divisione del lavoro e c'è in sostanza questo. Io ho detto appunto che qui c'è una... Quindi qui noi ci discostiamo un po' da Marx e quindi lo dobbiamo tenere presente nell'andare a vedere gli elementi teorici. Ecco, gli elementi teorici sono questi. In una forma per il momento essenziale. Poi potremo tornarci sopra, se voi credete, per andare a spiegarci un po' storicamente come si è prodotta nella testa di Marx questa situazione teorica, la maniera con cui lui ha teorizzato questa scoperta. Questa scoperta è il collegamento di tutti quegli elementi teorici che preesistevano, come lui stesso ha detto. Collegandosi hanno acquistato valenza teorica. Come ha teorizzato questa rappresentazione che è venuta facendosi nella sua esperienza di quegli anni? Voi lo trovate nelle prime pagine dell'ideologia tedesca, che io mi sono dimenticato di portarlo, voi l'avete lì. Voi avete una serie di affermazioni. C'è una premessa generale che la istituiamo noi facilmente, la trovate in un modo che è culturalmente molto interessante nel testo di Marx, è questo. Noi dobbiamo negare l'idealismo, ecco, dobbiamo buttare via gli hegeliani di sinistra, la polemica è con gli hegeliani di sinistra, ma nelle note, specialmente in quelle poi cancellate che nell'edizione di Bruno, quelle di Sanino figurano, questo era un elemento polemico di Marx, ma insomma il vero bersaglio era Hegel. E Hegel non tanto, come a lungo insistito a spiegarvi, come un particolare filosofo, come possiamo vederlo oggi, ma Hegel come il più grande filosofo che fosse esistito, o comunque il filosofo che aveva concluso tutto il sapere e tutta la storia precedente, in modo che criticando Hegel si criticava tutta la coscienza che l'uomo è venuto di se stesso fino a quel punto. Il difetto fondamentale di questa enorme costruzione, che era enorme secondo svuotare le cose, e questo significa però che Hegel aveva veramente fatto tutto, secondo Marx Hegel aveva fatto tutto, soltanto l'aveva fatto in questo dominio della speculazione, invece che rendersi conto che era l'uomo che aveva fatto se stesso in questo modo. E perché bisogna buttare via l'idealismo? Questo per una pura è questione di esigenza conoscitiva, così come direbbe uno scienziato tutto tranquillo. Io non posso sapere che cos'è la cosa prima di averla materialmente studiata ed sperimentata. Io non lo posso sapere. Se io, quando vado a studiare una cosa, so già che cos'è, quando vado a fare esperienza di una cosa, so già che cos'è, è evidente che qualunque cosa io possa dire di questo strano modo di conoscere, conoscere prima di fare esperienza, conoscere prima di percepire, di studiare, di spiegare, se io conosco in questo modo, io comunque non sono fuori dalla prospettiva della scienza. L'idealismo va scartato, perché l'idealismo si fa un'idea dell'oggetto che vuole studiare prima di averlo studiato. Si fa un'idea dell'oggetto che vuole studiare prima di averlo visto in un certo senso. L'uomo è... Allora cosa succede? Succede che se io voglio studiare un fenomeno, in questo caso l'uomo storico, la natura umana storica, io non devo partire da un'idea dell'uomo che si è già definita, perché l'uomo ha il corpo, che ha l'anima, che ha il figlio, che ha il cervello, che ha la morale, tutta quella costruzione che lentamente era venuta facendosi durante la storia dell'umanità e che attraverso Kant e Hegel aveva ricevuto una alta, altissima, completa elaborazione filosofica. Ma il fatto è che io non posso affatto sapere se l'uomo ha il pensiero prima di pormi il problema del pensiero. Se io dico prima di avere studiato l'uomo che l'uomo ha pensiero, io semplicemente mi abbandono a una speculazione. In ogni caso, questo tipo di sapere, in cui io so già che come sono le cose prima di averle studiate, non è controllabile, non è scientifico. Quindi ne viene un'alternativa assoluta, ma per questo bisogna stare molto attenti, un'alternativa assoluta. Tutto quello che io so quando comincio a studiare, nel primo momento della mia riflessione, deve essere semplicemente un'ipotesi. E in pratica c'è un'ipotesi dove ci sono dei presupposti. Se qualche cosa che io stabilisco all'inizio è qualcosa di più di un presupposto, di un semplice presupposto, vuol dire che è già un'idea della cosa che voglio studiare, no? Ma se è già un'idea della cosa che io voglio studiare prima che abbia fatto un'esperienza, un'investigazione, un'analisi, che l'abbia discussa, significa che io so prima di aver studiato che cos'è l'oggetto del mio studio. Quindi io cado nel processo dell'automistificazione. Notate che succede sempre così in generale, in politica è tutto così praticamente ancora, purtroppo, ma in genere è una tendenza poi fatale negli uomini. Gli uomini dovrebbero imparare a sorvegliarla e a limitarla. Noi ci si fa sempre delle idee delle cose prima che le cose siano chiare, poi battiamo la testa contro il muro, come si dice. Ma quando io voglio fare della scienza, io devo controllare tutto il processo del mio pensiero, e il controllo lo faccio, se non scambio mai all'inizio della mia ricerca il dato, l'oggetto che io studio. Qui voglio studiare l'uomo storico sociale, no? Grosso modo. L'oggetto che io studio non deve essere un oggetto all'inizio della ricerca, è l'ipotesi di un oggetto, no? Perché se è già l'uomo storico sociale, io sconto già che esiste un uomo storico sociale prima di sapere cos'è l'uomo, cos'è la storia e cos'è la società. Quindi questa è un'ipotesi, e l'oggetto del mio studio è una cosa, come dice benissimo Kant, resto, che diventa un oggetto alla fine della ricerca. All'inizio cos'è un presupposto? Quindi qui c'è, vorrei che voi faceste mente locale con attenzione, se tutto quello che noi cominciamo a dire in questo caso è considerato qualche cosa più di un presupposto, significa che si è infiltrato nella nostra analisi, nella nostra mente anzi, il vizio idealistico, e si è infiltrato in modo subdolo. Perché io non so di aver già deciso prima di studiare, che io ho già deciso prima che cosa sia l'oggetto che vado a studiare. Ora, sotto questo profilo, Marx, forse facilitato dalla sua polemica con Hegel, in verità, forse facilitato da certi rapporti con la filosofia di Feuerbach, ha messo le cose in questi termini. Cioè lui, con uno sforzo immenso, che era spiegabile perché lui voleva studiare la storia, la società, eccetera, e quindi con una polemica difficilissima contro tutta la filosofia, in particolare il suo ultimo rappresentante Hegel, lui si è messo con uno sforzo immenso in una situazione in cui uno scienziato si mette automaticamente. uno scienziato, comprendete quando si studia il cancro. Il cancro è un'ipotesi, perché poi si riduce e si trasforma in una quantità enorme di oggetti di ricerca. Nessuno può escludere che alla fine, quando finalmente sarà debellata questa sfera patologica, ci saranno magari tante malattie, non una sola, noi non ne sappiamo niente, sappiamo poco, voglio dire, quel tanto che corrisponde alla guarigione del resto, che non sono molte purtroppo. Ecco, questo che un normale scienziato fa naturalmente ha dei presupposti, non dei dati, e su questi presupposti elabora delle ipotesi. Tutto questo comincia un processo di pensiero lungo, durava anche anni e anni, voi pigliate proprio il cancro, vedete da quanto tempo dura questa ricerca, che finisce quando ci sono delle verifiche, fino a che non ci sono delle verifiche non finisce. O Marx, il tipo di interessi che aveva Marx, teorici e anche pratici, quelli rivoluzionari, lo ha posto in questa enorme tensione nei confronti del sapere, il sapere dell'uomo, quindi la filosofia, la religione, e lo ha portato su un terreno che è del tutto simile, anzi coincide con quello della scienza. Infatti voi leggete l'ideologia tedesca, le prime pagine, dopo quelle due o tre pagine di polemica con gli hegeliani di sinistra, che vanno integrate, io vi mostrerò magari il testo originale, con quella riduzione, però con quella imputazione di tutti questi errori che lui considera ferocemente negli hegeliani di sinistra, no? Perché gli hegeliani di sinistra sono degli epigoni di Hegel, appunto, ma che lui imputa Hegel e poi trasforma da Hegel in tutto il mondo. Hegel è l'autore in cui si manifesta questo fenomeno dell'ideologia tedesca, che sarebbe dare preeminenza alle idee sui fatti, tutto sommato. E Marx ha più volte detto, noi facciamo la filosofia in Germania, perché non facciamo né la politica né l'economia? L'economia la fanno gli inglesi che hanno fatto la rivoluzione industriale, la politica la fanno i francesi che hanno già forme attive di socialismo e che hanno alle spalle la rivoluzione industriale. Noi, essendo arretrati, facciamo questa grande guerra delle idee. Allora questi nostri filosofi hegeliani credono che la guerra è una guerra transeologica, questa è una frase di Marx. Per questo queste caricature di Marx corrispondono molto sono del tutto estensibili a molti nostri intellettuali che fanno anche loro la guerra delle parole. Lo scambio che c'è oggi sull'unità tra Cacciari e Raipin è molto illuso e molto interessante a proposito di Negri, per esempio. È chiaro che Cacciari crede che questa è una guerra di parole, mentre Raipin, che è un politico, comunque potrà essere criticato, ma è un politico serio, dice, ma qui fa una questione di fatti, insomma. Ora, questo però, appunto, questo errore idealistico è da Hegel, è da Marx imputato a Hegel, naturalmente, e da Hegel a tutto il mondo. L'ideologia tedesca non è altro che un aspetto particolare di un fenomeno generalistico, l'ideologia. E l'ideologia è il pensiero in forme capovolte, automistificate, alienate. Quindi, però il primo punto è questo. Noi partiamo, la nostra elaborazione teorica, che deve essere controllata, se non è teoria. Quando noi parlavamo di cosa si vede con questa teoria, dovevamo essere completi come descrizione. Dovevamo avere come elemento di scientifico, culturale, la completezza della descrizione. Adesso che torniamo su con questi elementi di fatto che ci possono permettere di giudicare la teoria, allora la teoria deve essere controllata. Il debito della teoria è quello della sintattico, quello della coerenza assoluta, della fondazione senza dubbi. Ora, la nostra teoria deve partire da presupposti e all'inizio deve formulare delle ipotesi. E Marx usa effettivamente la parola presupposto e va alla radice del presupposto. Se noi dobbiamo porci il problema della storia, non possiamo non porci, questa è una mia traduzione ma è fedelissima insomma, non possiamo non porci come dato di fatto iniziale un presupposto. Il presupposto è l'esistenza degli uomini come esistenza effettiva umana. Il secondo, poi a partire da questo, il presupposto quindi è l'esistenza degli uomini. Perché è un presupposto? Perché se ne fosse qualcosa più di un presupposto sarebbe una conoscenza. Quindi l'uomo deve essere preso in considerazione, perché questo è il dato di fatto che deve essere spiegato, ma deve essere preso in considerazione come un presupposto fino a che non possa essere trasformato in un'entità. Quindi, chi non fa teoria può essere un po', potrò dire che è troppo pedante, Però tenete presente Cartesio, che aveva detto molto bene, qui ci potrebbe essere un Dio, che in realtà è un diavolo della malora, che si è divertito a fare un mondo nel quale le idee degli uomini corrispondono per caso a quello che succede nella natura, e quindi cioè, potrebbe essere tutta una macchinazione di Dio. E quindi se noi vogliamo essere certi di quello che conosciamo, dobbiamo spiegarci, trovare il fondamento, quindi dobbiamo essere molto pedanti e molto accurati. Quindi dobbiamo considerare questo presupposto. Se noi ci mettiamo in mente questo presupposto, e qui vedete subito com'è importante questo atteggiamento, se noi consideriamo che il nostro presupposto è l'uomo e che è solo un presupposto, noi ci dobbiamo chiedere subito quale sarà la caratteristica più generale dell'uomo. E quello che è un dato di fatto, un dato mentale acquisito, l'uomo è anima, spirito, carne, tutte queste cose, se ne va via perché noi cerchiamo empiricamente quale possa essere l'elemento che distingue l'uomo dalle bestie. In realtà la seconda fase fondamentale di questa fondazione del materialismo storico è sono gradini che devono essere tutti visti. Se non si passa attraverso tutti questi gradini, è una fantasia, un'ideologia, un Machiavello, una balla, insomma. Cosa che va bene perché la gente ci crede, ma non, che non ha nessun valore scientifico. La distinzione che fa Marx è questa: gli uomini si distinguono dalle bestie non per il linguaggio, per la coscienza, quindi evoca sia pure troppo rapidamente, questa è una trappola, ma insomma, vi ho detto, all'inizio di una grande avventura non si può essere precisi. Potete notare anche un elemento polemico, dicendo gli uomini non si distinguono dalle bestie per il linguaggio, lo spirito, eccetera, adesso non mi ricordo la frase testuale, ma è così. È chiaro che ha in mente proprio la concezione spiritualistica, che è però tanto quella delle religioni come quanto quella di Kant e di Hegel. E quindi voi vedete che la concezione spiritualistica è appunto la religione, è una concezione che può essere tanto umana quanto religiosa e che, nella quale si manifesta quello che abbiamo detto prima in sostanza. È una verità che può essere detta in un modo oggettivo, cioè religioso: Dio ha fatto l'uomo e gli ha infuso l'anima. Certo, detto in questa maniera sembra un po' una favola, la gente tende a non credere. Se lo si dice nel modo kantiano e hegeliano, in cui ha una spiegazione della ragione, è più plausibile. Comunque Kant, Marx nega questo, effettivamente in un certo senso, entro certi limiti, entro certe è giustificato, perché noi non possiamo parlare del pensiero dell'anima finché non le abbiamo viste o teorizzate. Non basta l'idea che ci sia l'anima, no? Bisogna che sia o vista, percepibile, o teorizzabile. Teorizzabile all'interno di una teoria scientifica. Il gene noi non lo vediamo, non lo teorizziamo, l'atomo non lo si vede in senso preciso, ma lo teorizziamo e consideriamo che l'atomo e il gene esistono finché queste pseudo-entità non osservabili sono tali da permetterci di costruire delle teorie le cui conseguenze sono verificabili. Quindi noi possiamo mettere l'anima, ma poi abbiamo fatto una teoria. La teoria però spiega dei fatti umani. Quindi gli uomini non si distinguono dalle bestie per linguaggio, spirito, eccetera, ma si distinguono dalle bestie perché creano, perché producono, perché creano, perché fanno strumenti di produzione. Questa è la prima. Quindi se io mi metto dal punto di vista di questo presupposto e lo considero davvero un solo presupposto, questa è la difficoltà psicologica. Se è un presupposto non sappiamo niente altro, sappiamo una cosa solo che c'è e che dobbiamo guardando, cioè osservando, facendo come se osservassimo la cosa più generale che casca sotto i nostri occhi o gli occhi che si possono fingere di avere guardando questi primi uomini. E questa qui, e questo è vero empiricamente. Notate che il linguaggio come lo conosciamo noi, non parliamo del linguaggio scritto come lo si conosce da parecchi millenni, ma anche il linguaggio orale che l'umanità ha superato da lungo tempo, è comunque una costruzione umana. Il primo uomo certamente non parlava. Ed è vero che all'inizio l'uomo non è certamente stato distinto dalle bestie, non si è distinto dalle bestie né per la coscienza né per il linguaggio. La coscienza non sapeva la legge, che implica che il linguaggio sia sufficientemente elaborato e poi, come vedremo, implica proprio delle trasformazioni produttive materiali. Quindi in un certo senso c'è una parte di plausibilità in questa osservazione. Marx dice che bisogna attezzare quelle osservazioni di senso comune che sono tali che non possono non essere ammesse, che è proprio un, che criterio corretto quando si fa un'analisi descrittiva, in sostanza. Ora, effettivamente, se ne consideriamo così la distinzione iniziale tra uomo e bestia, noi non troviamo né il linguaggio, né effettivamente non troviamo né il linguaggio, né quello umano elaborato. Troveremo un linguaggio animale, come quello che hanno i cani o i delfini, né per lo spirito. Ma si distingue però subito perché produce, perché crea e fabbrica strumenti di produzione. Questo è l'elemento distintivo. Quindi, tra l'altro, questo, se voi andate a un esame anche più, che poi lo trovate nei libri degli antropologi, non c'è mica solo il cervello, c'è la mano, per esempio. L'enorme duttilità della mano spiega molte delle caratteri differenziali tra gli uomini e le bestie. Un cane che, se fosse intelligente, non potrebbe dar luogo a questa costruzione enorme che ha fatto l'uomo, perché con le zampe e con la bocca, con l'orecchio che faccia, con la bestia, fa ben poco, mentre l'uomo con... Ora, ecco, e questa osservazione iniziale permette subito a Marx di stabilire un primo elemento osservativo. Marx continua a chiamarli presupposti. Io direi, il primo è il presupposto, e gli altri sono i primi elementi osservativi ipotetici che noi possiamo stabilire considerando, partendo da un presupposto, cioè riducendo l'uomo a presupposto in sostanza, e non a presupposto al contrario di noto. L'uomo c'è ma non è noto, direi. Invece Hegel o Kant o la religione vi direbbe l'uomo c'è ed è noto proprio perché Dio ha rivelato agli uomini, eccetera. Ecco, la conseguenza immediata che si può trarre da questa osservazione degli uomini si distinguono dalle bestie perché producono, perché producono, e la forma della produzione è questa, creare strumenti di produzione. È questa. Allora gli uomini, e questo è testuale me lo ricordo a memoria perché è cruciale in un'analisi, secondo me. Quindi riproducono indirettamente la loro stessa vita. Gli uomini producono strumenti di produzione. E quindi riproducono indirettamente la loro stessa vita. Poi seguono delle altre frasi nel secondo capoverso di questa fondazione, all'inizio di questa fondazione, e voi trovate delle frasi in cui dice, quindi l'uomo è quello che fa, l'uomo è il suo lavoro, l'uomo è tale il modo di produzione, tale l'uomo, quindi l'uomo è il modo di produzione. Su questo bisogna fermarsi un momento. Intanto dal punto di vista letterale, le due espressioni, le due formulazioni sono diverse. Voi avete una caratteristica, in ipotesi osservabile, che non è mai stata osservata, nessuno di noi può andare a prendere dalla gente che è morta migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di anni fa, ma che di per sé, per la sua natura, è osservabile, anche se non è stata osservata. Cosa fa il primo uomo? Mettiamo un Dio che effettivamente si là nel cielo a vedere, questo l'ha visto in sostanza. Quindi l'uomo si distingue dalle bestie perché crea gli strumenti. Allora è corretto impostare una specie di spiegazione o di trovare una caratteristica della vita umana. Quindi l'uomo riproduce indirettamente la sua stessa vita. Riproduzione indiretta della vita. Quindi noi facciamo adesso, stiamo molto attenti, perché quando vogliamo elaborare concetti, qui dobbiamo essere precisi al limite come si fa con la matematica, quindi noi possiamo stabilire questa equazione. Modo di produzione uguale, produzione, riproduzione indiretta della vita, e analizziamo. È corretta, no? Perché effettivamente la produzione diretta della vita è la produzione biologica, attraverso il rapporto sessuale. La riproduzione diretta della vita non ci distingue dagli animali, quindi non è elemento che può essere invocato per distinguersi dagli animali. La produzione della vita è un fenomeno per il quale noi siamo assolutamente uguali agli altri animali. Però qui abbiamo la riproduzione collegato con lo strumento di produzione. Questo è vero, noi non è che sappiamo direttamente cosa sia successo nei primi uomini, ma in generale noi sappiamo che l'uomo è un essere, se non ha strumenti con i quali intensificare la sua azione, l'uomo è estremamente debole. Se voi pigliate un uomo, anche un piccolo gruppo di uomini, gli impedite persino la possibilità di scheggiare una pietra, la mettete per esempio in una zona selvaggia, voi avete un caso di estinzione di una specie. L'uomo non sopravvive in una situazione naturale senza strumenti, perché è meno forte di tutte le bestie forti, è meno agile di una scimmia per scappare. L'uomo non è un essere che in termini darwiniani di sopravvivenza della specie, la specie umana non sopravvive senza strumenti. Quindi, ecco, visto che la specie umana non sopravvive, questa naturalmente è una questione analitica, è una questione che si pone per accertare la natura di una cosa. In realtà l'uomo fa strumenti di produzione, ma solo in quanto li fa sopravvive come specie. Se non li producesse, o se fosse impedito a produrre, non sopravviverebbe. E noi possiamo riprodurre artificialmente questa esperienza, pigliando appunto un gruppo di uomini, mettendoli in una foresta selvaggia, e non sopravvivono perché diventano preda degli animali che hanno bisogno di mangiare altri animali per sopravvivere. E in questo. Quindi allora risulta abbastanza chiaro questo. Lo strumento di produzione significa che l'uomo è un essere che ha le caratteristiche di riprodurre indirettamente la sua vita attraverso lo strumento di produzione. Quindi oggi noi siamo 100 e passa anni dopo Marx, ne sappiamo infinitamente di più di lui, perché un sacco di cose sono state studiate e capite. Dimensioni di sicurezza, per usare un linguaggio darwiniano qui, sono dimensioni biologiche. Se venissero, per esempio, se noi alterassimo il nostro patrimonio genetico in una maniera drastica, irreversibile, come potrebbe accadere secondo alcuni con l'inquinamento, ecco che noi potremmo vedere la specie umana esaurirsi, estinguersi, per una causa biologica. Noi alteriamo il meccanismo genetico. Però noi sappiamo benissimo che ci sono state quelle cose di film, come voi sapete, i blackout per esempio, la sospensione di energia elettrica. Se per esempio si sospende l'erogazione di energia elettrica a una certa società per un mese, salvo quelli che possono scappare, muoiono tutti. Perché dipendiamo talmente l'uno dall'altro che se non ci sono, insomma, non c'è a disposizione dell'energia, per i trasporti, per la fabbrica, eccetera, non arriva neanche il cibo. Gli uomini non sono in grado di sopravvivere se non mantenendo il modo di produzione nel quale si sono collocati. O anche in casi di regressione, devono sempre regredire, ma ponete un caso di regressione, proprio regredire dal modo di produzione industriale avanzato al modo di produzione agricolo più un settore mercantile e più un settore artigiano. Voi dovete far morire 8 decimi della popolazione. Che sappiamo benissimo che a livello della produzione agricola più settori artigianali e mercantili, un territorio come quello italiano poteva alimentare 10-15 milioni di persone, non certamente 50 milioni di persone. Regrediamo all'epoca della caccia, della pesca e della raccolta del cibo selvaggio e noi vediamo che il subcontinente nordamericano ospita una cifra che oggi è discorso, come vi ho detto, insomma, va da 1 milione a 3-4 milioni di persone, lì ce ne sono più di 200 milioni. Ma voi sapete che il grano, è quel bel articolo di Melograni l'altro giorno sul Corriere, il grano era un lusso per la gente 70-80 anni fa in Italia. In tutto il corso della grande civiltà europea, il Sole, il Bari, tutto il Versailles, non so, Firenze, Venezia, queste magnificenze, sono tutti relativi a un periodo storico nel quale una gran quantità di gente aveva la malattia, come si chiama? Lo scorbuto, perché non poteva alimentarsi col grano, doveva alimentarsi con cereali più poveri, per il grano turco, la polenta, peggio. Cioè il pane era un lusso fino a pochi anni fa. Questo dovrebbe far riflettere quelli che credo che stiamo retrocedendo molto paurosamente. Stiamo avanzando, forse siamo andati troppo avanti come comunità in certi punti, ma gli uomini stanno infinitamente meglio di quanto non siano mai stati, soprattutto quelli che appartengono alle aree della civiltà industriale. Voglio questi esempi di richiamo, ma sono contenuti in quella descrizione empirica, questo è il senso preciso in un'analisi. Quell'analisi che abbiamo fatto fattuale ci mostra che gli uomini sopravvivono a livello della produzione. Ed ecco che, allora, la prima osservazione che noi possiamo fare in una certa direzione, e che ha tutte le caratteristiche per essere a livello del senso comune, che è quello nel quale ci stiamo muovendo, perché non abbiamo finito l'analisi, di essere non rifiutabile. Non si può rifiutare l'idea che se noi prendiamo in considerazione gli uomini e non vogliamo dire prima di averlo studiato o capito che cosa sia l'uomo, noi dobbiamo distinguere dalle bestie perché sono capaci di fabbricare strumenti di produzione. Questa osservazione ci dà subito la capacità di descrivere l'uomo in un modo come non l'avevamo mai descritto. L'uomo è un essere che che produce indirettamente la sua stessa vita in questo modo. E se noi adesso andiamo un po' più a fondo, visto che abbiamo fatto quella descrizione là, e miglioriamo la formulazione di Marx, come è il nostro dovere, perché ne sappiamo di più, invece di litigare su Marx dobbiamo cercare di portare avanti questa conoscenza che lui ha aperto, noi possiamo dire appunto in questo modo, cioè la produzione è una caratteristica fondamentale dell'uomo. Perché fondamentale? Perché senza questa caratteristica non sopravvive, quindi è una caratteristica fondamentale. Quindi l'uomo ha una dimensione storica, c'è una dimensione storico-sociale della sopravvivenza. Accanto alla dimensione biologica c'è una dimensione storico-sociale della provenienza. Quindi, probabilmente, tutto quello che diciamo fino a che non siamo sicuri è probabile, semplicemente. Quindi è probabile che l'uomo abbia tra le sue caratteristiche fondamentali una caratteristica storico-sociale. No? Ecco, questo, direi, possiamo, in grosso modo, si può continuare, insomma, ai fini di un'esposizione un po' rapida si può considerare abbastanza quello che ho detto. Se noi teniamo questo che ho detto fino adesso sulla scorta di Marx, ma diciamo così completandolo un po', se volete, è del tutto plausibile allo stadio attuale dell'elaborazione della lettura. Quindi prima che abbiamo possibilità assolute di dire sì o no questo è giusto e questo è sbagliato, dobbiamo considerarlo attendibile. Perché? Perché in termini di senso comune non si può non ammettere che le cose stanno così. Però pigliate adesso quell'altra formulazione che è subito in Marx, nel secondo capoverso, nella stessa pagina. Andiamo proprio a Marx, bisogna stare molto attenti. Marx scriveva su quaderni, ha scritto una frase.